26 febbraio. È appena giorno e io sono ancora qui a contare i miei 200 biglietti da 5 lire che mi si parano davanti come 200 punti interrogativi. Che ne farò? Il fatto è che da quando ho tutti questi quattrini non sono più io. Ho la testa piena di pensieri, di preoccupazioni, di paure. Stanotte non m'è riuscito di chiudere occhio. Ogni tantino mi svegliavo di soprassalto, perché mi pareva sempre che venissero i ladri a rubarmi le mie 1000 lire, o il babbo a domandarmi di dove provenivano. Ciò che per me, in fondo, rappresentava lo stesso pericolo di perderle. In ogni modo bisogna che le assicuri meglio, perché ci potrebbe essere in casa un'altra chiave che apra il cassetto del mio tavolino, e nulla di più facile che la mamma e Ada vengano a frugarci dentro. La prima spesa che bisogna che faccia è quella di una buona cassaforte, piccola, in modo che possa nasconderla in fondo all'armadio, dove tengo i miei balocchi di quando ero più piccino. In quanto all'impiego che farò dell'eredità, fra i tanti sogni che ho fatto, due specialmente mi stanno fissi in mente: comperare un'automobile o aprire un negozio di pasticceria, come quello del babbo di Gigino Balestra. Vedremo. Intanto prendo 20 biglietti da 5 lire in tasca e vo a cercar la cassaforte. Ed eccomi di nuovo solo in camera mia, mentre tutti dormono, solo col mio tesoro che è qui, finalmente sicuro nel mio armadio. Che bella soddisfazione avere una cassaforte con 1000 lire dentro! Un momento, ora non sono più 1000 lire, ma 731, perché oggi ho speso la somma non indifferente di lire 269. Ma tutte spese giustificate e tutte regolarmente registrate qui nel libro d'entrata e uscita, che costa 1 lira e dal quale risulta il seguente stato di cassa a tutt'oggi. Entrata. Ereditato dal povero signor Venanzio lire 1000. Uscita. Libro d'entrata e uscita 1. Elemosine 15. Cassaforte 250. Pasticcini 3. Nel registro che ho comperato c'è anche una colonna per le osservazioni. Ma lì non ho scritto niente, perché l'unica osservazione che potevo metterci era questa: che i quattrini peggio spesi sono stati quelli delle elemosine. Infatti stamani, appena sono uscito di casa, ho trovato sugli scalini della chiesa di San Gaetano un povero cieco che chiedeva l'elemosina. E io, messa subito la mano a tasca, ho tirato fuori un biglietto da 5 lire e gliel'ho lasciato cadere dentro il cappello che egli teneva sulle ginocchia. Egli ha fatto un gesto di meraviglia e, agguantato con moto fulmineo il biglietto, lo ha messo contro la luce, guardandolo attentamente, e poi mi ha chiesto:
«Ma non è mica falso, signorino?»
Immediatamente un altro povero cieco, che era dall'altra parte della scalinata, è venuto a esaminare il biglietto e ha detto:
«Ma non vedi che è buonissimo? E a me, signorino, non me ne dà uno anche a me?»
Io, per non fare ingiustizie, ne ho dato uno anche a lui. E siccome in quel momento uno zoppo che chiedeva l'elemosina sulla porta della chiesa è corso precipitosamente a me per godere dello stesso trattamento dei suoi colleghi, ho dato 5 lire anche a lui. Ma il bello della scena è stato questo: che io, infatuato come ero in quel momento della mia munificenza, mentre mi davo una grande aria di importanza nel levar di tasca i miei biglietti di banca, non ho neanche menomamente pensato al fatto stranissimo di quei due ciechi che vedevano e di quello zoppo che correva. Ci ho ripensato dopo. Allora ho capito che la carità è una gran bella cosa, ma bisogna saperla fare. E lì per lì ho provato tanta stizza di essere stato ingannato così sfacciatamente, che per un legittimo sentimento di reazione sono andato al negozio a Balestra e mi son mangiato 3 lire di pasticcini. Forse ne ho mangiati troppi, e senza dubbio ho abusato di canditi che mi piacciono di molto, e per l'appunto, fra i dolci, sono i più indigesti di tutti. Ma insomma, questa è stata una spesa fatta bene, e non me ne pento. Un'altra spesa molto complicata è stata quella della cassaforte. Pare impossibile che sia così difficile a un ragazzo che si presenta in una bottega coi suoi bravi quattrini di comperare quel che più gli pare e piace. Eppure, al primo negozio ove mi son presentato a chiedere una cassaforte, si son messi a ridere. E siccome io insistevo, mi hanno detto: «Bambino, levati di qui, che abbiamo altro da fare che badare alle tue burlette!» In un altro negozio, siccome si disponevano a farmi la stessa accoglienza, mi son risentito e ho detto: «Che credono perché sono un ragazzo che io non abbia i quattrini?» E ho levato di tasca una manciata di biglietti. Allora il commesso del negozio ha cambiato subito maniera e mi ha dato del lei. Però non mi ha voluto dar la cassaforte, scusandosi che lui non poteva vendere ai minorenni e che perciò bisognava che andassi col mio babbo. Già, non ci mancherebbe altro. Per fortuna in quel momento sulla bottega ci era un giovanotto che mi guardava mentre tiravo fuori i quattrini e che appena sono uscito mi ha detto: «Ma come son buffi! Per comprare la roba da ora in avanti ci vorrà la fede di nascita!» Naturalmente io ho acconsentito a questa giusta critica. E allora questo bravo giovinotto mi ha domandato: «Ma lei che voleva comprare qualcosa?» «Sì, una cassaforte», ho risposto, «ma una cassaforte piccola». «Quanto vorrebbe spendere?» «Ma non saprei. Voglio una cassaforte che sia forte davvero, capisce?» Il giovanotto ha pensato un poco e poi ha detto, guardandomi fisso: 300 lire? È un po' cara.» «Cara? No, davvero. Non sa che le cassaforti costano delle migliaia di lire. Ma lei deve prendere una cassaforte d'occasione. Se ne trovano facilmente. Le costa meno e le fa lo stesso servizio.» «E dove si trovano?» «Lei deve venire con me. Ho diversi negozianti amici, tutte brave persone, che vendono roba garantita e senza far tante storie come fanno nei negozi di lusso.» E mi ha accompagnato in diverse botteghe, dove vendevano tutta roba usata e di tutte le specie. Da principio pareva difficile trovare una cassaforte. Nessuno ce l'aveva. Abbiamo girato parecchio prima di trovare finalmente quel che si cercava. Quel giovinotto era proprio servizievole e non è stato contento finché finalmente non è riuscito a procurarmi quel che mi occorreva. Egli entrava via via nelle botteghe di questi negozianti suoi amici, coi quali si tratteneva a parlare mentre io aspettavo sulla porta. E all'ultima bottega dove ci siamo fermati è ritornato fuori col padrone, mostrandomi una cassaforte che per la misura era proprio quel che ci voleva, sebbene fosse un poco arrugginita. Io naturalmente ho tirato nel prezzo e dai, picchia e mena, me l'ha rilasciata per 250 lire. Gli ho dati tutti i quattrini che avevo in tasca e me la son fatta portare a casa per le 5, perché sapevo che a quell'ora il babbo non c'era e la mamma e l'Ada erano a fare una visita. Difatti ho avuto la cassaforte e ho dato il resto, cioè 168 lire oltre le 82 che avevo già date. Ma ora son contento, perché il mio capitale è al sicuro e non c'è più paura. 27 febbraio. L'orizzonte si rannuvola. Oggi il babbo mi ha fatto una predica di un'ora, dicendomene di tutti i colori e terminando con la solita conclusione che io son destinato a esser la rovina della famiglia. E tutto questo perché, a quanto pare, l'avvocato Maralli gli ha detto che era stato diseredato da suo zio per colpa mia. Ma anche se questo fosse vero, dico io, è giusta che mi si debbano dare ora le sgridate per una colpa passata, della quale ho già scontata la pena in collegio. Sempre così, sempre ingiustizie e prepotenze. Io sono stato a sentire, sempre zitto, e dopo la predica sono uscito con una scusa e sono andato al negozio balestra, dove ho mangiato 12 paste, tutte svariate, per rifarmi la bocca. Uscendo ho incontrato Gigino Balestra, al quale ho raccontato della sgridata avuta, ed egli mi ha detto, tutto meravigliato:
«Ma se l'avvocato Maralli, anzi, dice che è stato lui che ha consigliato a suo zio a lasciar tutto ai poveri!»
«Come?
Vieni con me a casa mia e vedrai!»
Siamo andati infatti a casa sua, e lì Gigino mi ha fatto vedere l'ultimo numero del Sole dell'Avvenire, dove è un articolo intitolato «Il nostro candidato contro il privilegio dell'eredità». Ricopio qui il principio dell'articolo dal giornale che mi ha regalato Gigino, perché è bene che in queste pagine di un giornale scritto da un bambino si veda con quale sincerità siano scritti i giornali dei grandi.
«A costo di parere indiscreti al nostro egregio amico avvocato Maralli, e sicurissimi delle proteste che gli ispirerà la sua naturale modestia, noi non possiamo assolutamente tacere di un nobilissimo fatto che torna a suo onore e che è prova novella della coerenza che egli segue sempre in tutti gli atti della vita verso i suoi principi. Il nostro candidato, dunque, con la generosità che è una delle prime virtù dell'animo suo, aveva ospitato un suo zio molto malato e molto ricco, straordinariamente ricco, del quale egli sarebbe stato il naturale erede, se il nostro valoroso compagno non fosse fedele seguace dei nostri principi contro ogni privilegio capitalistico, primo dei quali il diritto di eredità. Egli, dunque, in ossequio al programma del nostro partito, non solo nulla fece di quel che avrebbe fatto qualunque borghese per persuadere il ricco zio a farlo erede dell'autopatrimonio, ma con la predicazione sincera delle proprie idee lo convinse a nominare eredi i poveri della città, i quali oggi appunto, in cui avverrà la distribuzione dell'ascito al nostro municipio, avranno un aiuto alla loro grama esistenza». E qui l'articolo era tutto un attacco contro il candidato avversario, che era chiamato egoista, sfruttatore, eccetera, mentre si esaltava il disinteresse del mio cognato. Io, quando ho letto quest'articolo, son cascato dalle nuvole, poiché ben sapevo com'erano andate le cose riguardo all'eredità del povero signor Venanzio. E sapendo che il giornale era fatto dal babbo di Gigino, gli ho detto: «Ma come? Qui il tuo babbo ha sbagliato. Quando lo vedrà il Maralli, quest'articolo, starete freschi!»
«Che dici? Ma il Maralli l'ha visto, e come?»
«L'ha visto?
Non solo l'ha visto, ma prima hanno discusso a lungo lui e il babbo se conveniva di farlo, e da ultimo hanno deciso di sì. Perché, come ha detto il Maralli, il suo zio nel testamento stesso dichiara che lascia eredi poveri in ossequio alle idee del nipote. E sebbene abbia scritto questo per canzonarlo, da chi non conosce come stanno le cose, può essere preso benissimo sul serio. Almeno, ha detto il tuo cognato, avrò avuto un utile morale.
Sicché ha approvato tutto?
Ha approvato? Altro che! Anzi, il principio dell'articolo lo ha scritto il Maralli stesso.
Io sono rimasto di stucco. Ma Gigino Balestra, che è più infarinato di me di cose elettorali, mi ha detto:
«Ti fa meraviglia? Non è nulla ancora. Ora, vedi, incomincia la polemica con l'Unione Nazionale e sentissi che cosa non si dicono. Ma il babbo, mentre gliene scrive di quelle da levare il pelo, ci ride e ci si diverte. Se il mio babbo non facesse il pasticcere, sarebbe un giornalista di prim'ordine, lo dicono tutti. Ma lui dice gli rendono più i pasticci con la crema che quelli scritti.
E come andrà a finire l'elezione?
Il Maralli ha tutte le probabilità di riuscire, perché c'è l'unione dei partiti popolari.
Meno male. Bisogna che dica la verità. Io avrei piacere che mio cognato fosse eletto deputato. Perché? Non lo so neppure io precisamente, ma mi pare che avere un deputato in famiglia sia una cosa utile e da averci delle soddisfazioni. E ho in idea che se il Maralli riuscisse mi perdonerebbe. E allora mi piacerebbe molto d'andar con lui nei comizi elettorali, dove tutti urlano, anche i ragazzi, senza che nessuno li sgridi.
Anzi, mi ha detto Gigino, più che si urla e più ci hanno piacere. Se vuoi venire domenica si va a Collinella, dove c'è una gran fabbrica con di molti operai, e lì il babbo vuole che si gridi «Evviva la Lega!»
Ci andrei volentieri, ma non so se il babbo mi ci manderà. Vedremo. Primo marzo. Queste elezioni incominciano a interessarmi davvero. Ieri, mentre ero fuori, ho sentito urlare il giornale dei moderati.
Leggino, signori, l'Unione Nazionale con la vera storia dell'eredità del candidato socialista.
Io l'ho comperato subito. E ho letto il primo articolo nel quale si rispondeva punto per punto all'articolo del Sole dell'Avvenire che mi aveva fatto vedere l'altro giorno Gigino Balestra.
Si vorrebbe dal nostro avversario trarre vantaggio da una meritata punizione,
così diceva l'Unione.
E non possiamo negare che egli dimostri in questo suo stratagemma elettorale un cervello assai sottile e una faccia molto tosta.
E seguitava a raccontare la storia del povero signor Venanzio, che non divideva affatto le idee dell'avvocato Maralli e che anzi per queste idee del nipote, in perfetta opposizione con le sue, si decise a diseredarlo, lasciando il vistoso patrimonio ai poveri della città.
«E di questo!» seguitava a dire l'Unione, il nostro avversario che vorrebbe ora apparire un eroe del disinteresse e un martire dell'altruismo ebbe tutt'altro che piacere e anzi provò tanto dolore e tanta rabbia che licenziò su due piedi la propria domestica Cesira degli Innocenti, magari dopo averla coperta di improperi, perché tra i legati del defunto Venanzio Maralli ve n'era uno di 10.000 lire in favore di lei.
Bisogna convenire che questa era la verità, e io non potevo comprendere come mai il mio cognato, che pure era così furbo, avesse potuto dare appiglio ai suoi avversari di dirgli delle cose così scottanti, mentre era facile prevedere che essi sarebbero stati informati esattamente di tutta la faccenda, pensando che l'incaricato di distribuire ai poveri l'eredità del signor Venanzio era stato proprio il sindaco, cioè uno dei capi del partito conservatore, e che era stato presente alla lettura del testamento quando l'avvocato Maralli aveva fatto quella famosa scenata che ho detto prima. Ma si vede che nelle lotte elettorali le bugie sono all'ordine del giorno, in tutti i partiti, perché anche l'Unione Nazionale ne dice parecchie, e una poi è così sfacciata che non la posso mandar giù. In seconda pagina, infatti, c'è un articoletto intitolato «I nemici della religione», che ricopio qui, tal quale. Si dice che questa volta, come al solito, gli elettori cattolici si asterranno dal dare il voto. Ora, noi non sapremmo concepire, nella lotta attuale, questa astensione, la quale verrebbe direttamente a favorire contro un candidato ossequiente a tutti gli articoli del nostro statuto, e prima che agli altri al primo, il trionfo di un candidato socialista che si vanta nemico di tutte le istituzioni, che sono i cardini d'ogni civile società, e rinnega la religione dello Stato in ogni modo, con le parole e con le opere. E qui il giornale seguitava per una colonna a trattare il Maralli di miscredente, mentre io mi ricordo benissimo, e ho registrato il fatto proprio qui, nel mio caro giornalino, che mio cognato, quando sposò mia sorella, andò in chiesa, perché altrimenti il babbo e la mamma non avrebbero mai acconsentito al matrimonio. Come si fa, domando io, a inventare tante calunnie? Queste menzogne del giornale conservatore mi hanno talmente indignato che da ieri sto pensando se non sia il caso di andare alla direzione per far rimettere le cose a posto. Mi pare che questo sia prima di tutto il mio dovere, perché si deve sempre far risaltare la verità, e poi sarebbe anche una buona occasione per rendere un servizio al mio cognato, dopo che, sia pur senza volerlo, gli ho fatto perdere l'eredità di suo zio, sulla quale egli faceva tanto assegnamento. Voglio andar subito a trovare il mio amico Gigino Balestra, che si intende molto di questioni elettorali, per sentire il suo parere. Marzo. Oggi sono stato da Gigino Balestra, al quale ho confidato il mio progetto. Egli ci ha pensato un po' sopra e poi mi ha detto:
è una buona idea, ci anderemo insieme.
Infatti siamo rimasti d'accordo che domattina alle 11 anderemo alla direzione dell'Unità Nazionale e porteremo una rettifica, dice Gigino, che si chiama così, all'articolo intitolato «I nemici della religione». Questa rettifica l'abbiamo combinata insieme, e ora, prima di andare a letto, l'ho ricopiata per bene in certi fogli di carta che mi ha dato Gigino, e nei quali mi ha raccomandato di scrivere da una parte sola, perché dice che quando si scrive per la stampa si deve far così. Ed ecco la rettifica, che ricopio tal quale. Onorevole direzione, leggendo l'articolo del numero scorso del suo pregiato giornale, il quale è intitolato «I nemici della religione», mi credo in dovere di fare osservare alla signoria vostra che non è esatto quel che si afferma nel detto articolo, dove è scritto che l'avvocato Maralli, mio cognato, è miscredente, mentre posso garantire che questo è assolutamente falso, avendo assistito io in persona al suo matrimonio, che fu celebrato nella chiesa di San Sebastiano a Montaguzzo, dove si comportò molto divotamente, dando prova di essere un buon cristiano al pari di chiunque. Giannino Stoppani.
È la prima volta che scrivo un articolo in un giornale e non mi par vero di arrivare a domani. Stamani mi sono alzato, ho fatto il riscontro di cassa e vi ho trovato la somma di lire italiane 712 e centesimi 35. Quando sono sceso per la colazione, ho trovato il babbo di un umore insopportabile, perché dice che io non studio, che io non penso che a divertirmi e altre simili ripetizioni, che non so capire come non gli venga noia a ritirarle fuori così spesso, senza neanche cambiarci una sillaba, senza trovarci neppure un'intonazione di voce diversa. Basta. Io sono stato a sentirlo con rassegnazione fino alla fine, pensando alla rettifica che devo portare all'Unione Nazionale. Come mi accoglieranno? In ogni modo, bisogna ristabilire la verità, come ha detto Gigino Balestra. E io lo farò ad ogni costo. Siamo stati, come avevamo stabilito con Gigino Balestra, alla direzione del giornale L'Unione Nazionale. E sono proprio soddisfatto di avere avuto un'idea così felice. Da principio, quando ci siamo presentati in ufficio, vedendo due ragazzi non ci volevano far passare nella direzione. E uno ci ha detto: «Ragazzi, qui non si ha tempo da perdere!» Il bello è che lui stava lì a sedere, dinanzi a un tavolino, senza far nulla.
«Ma noi veniamo per una rettifica!»
ha detto subito Gigino Balestra, dandosi una certa aria.
«Una rettifica? Che rettifica?»
Allora sono intervenuto io e ho detto: «Siccome nell'Unione Nazionale è stato stampato che l'avvocato Maralli non è cristiano, io, che sono il suo cognato, posso giurare che non è vero, perché l'ho visto io con questi occhi quando ha sposato mia sorella, che stava inginocchiato nella chiesa di San Sebastiano a Montaguzzo.»
«Come, come? Lei è cognato dell'avvocato Maralli? Ah, aspetti un poco!»
E quel giovanotto è andato in un'altra stanza, da dove è riuscito poco dopo dicendomi:
«Si accomodino!»
E così siamo entrati proprio dal direttore, che è un uomo con una testa pulita pulita. E anzi è la sola cosa pulita che abbia, perché ha un vestito che pare tessuto col sudiciume e una cravatta nera tutta unta, nel cui centro brillava uno schizzo di torlo d'uovo, in modo che pareva proprio che ce l'avesse messo lì apposta, per far finta di averci uno spillo d'oro. Però è stato molto gentile. E quando ha letto la mia rettifica, dopo aver riflettuto un poco, ha detto:
«Benissimo, la verità innanzitutto, ma ci vorrebbero delle prove, dei documenti.»
Io allora gli ho raccontato che tutto il fatto com'era andato era descritto qui, nel mio giornalino, in quelle pagine che fortunatamente avevo potuto salvare dal caminetto, quando il mio cognato aveva tentato di distruggerle.
«Ah, aveva tentato di distruggerle, eh?»
«Sicuro, ma vede la combinazione, eh? Se io non le avessi riprese a tempo, ora sarebbe peggio per lui, perché non potrei dimostrare la verità di quel che io dico.»
«Già, sicuro.»
Infatti, il direttore dell'Unione Nazionale ha detto che gli era necessario di vedere questo mio giornalino, con la mia firma, e ho fissato di portarglielo stasera stessa, mentre egli da parte sua si è impegnato di pubblicare nel prossimo numero non solo la mia rettifica, ma anche, se ci sarà bisogno, la descrizione del matrimonio religioso di mio cognato. Chissà che piacere avrà il Maralli quando leggerà l'articolo nel giornale avverso, dove gli renderanno giustizia, e quando saprà che io sono stato la causa di tutto. Mi figuro già di vedermelo venire incontro con le braccia aperte a rifar la pace, e allora si metterà una pietra sul passato e l'innocenza trionferà contro tutte le calunnie. E ora, caro giornalino mio, ti chiudo e mi accingo a separarmi da te per qualche giorno, ma son contento perché tu mi aiuti a compiere una buona azione e a far rifulgere la verità contro tutte queste invenzioni tendenziose, come le chiama il mio amico Gigino Balestra. Giannino Stoppani. Qui termina il giornalino di Gian Burrasca. Ma non terminano qui naturalmente le sue monellerie e le sue avventure. E a me, che ho impresa la pubblicazione di queste memorie, corre almeno l'obbligo immediato di completare la narrazione dell'avventura elettorale rimasta interrotta sul più bello, o sul più brutto, secondo il punto di vista politico-sociale dei miei piccoli lettori. Infatti, proprio in una questione politico-sociale andò a incappare il nostro povero Giannino Stoppani, e non è da far le meraviglie se la sua buona fede fu tradita da tutte le parti e ogni suo calcolo da cima a fondo sbagliato. Vero è che il direttore dell'Unione Nazionale accolse come aveva promesso la rettifica rimessagli da Gian Burrasca, ma il titolo dell'articolo in cui essa comparve basta a rivelare il secondo fine cui si faceva servire il riconoscimento della verità. L'articolo era intitolato «L'avvocato Maralli, libero pensatore in città e bigotto in campagna». E in esso, alla dichiarazione di Giannino Stoppani, si faceva seguire la descrizione del matrimonio religioso di sua sorella col Maralli, fedelmente ricopiata dal giornalino. E si concludeva col dipingere il candidato socialista come un opportunista della peggiore specie, non spinto da altre molle in ogni sua attitudine nell'agone politico che da quelle di un volgare interesse e di una smodata ambizione. In casa Stoppani la notizia di questa tragedia elettorale giunse di prima mattina. Il babbo di Giannino riceve il numero dell'Unione Nazionale con quel terribile articolo segnato con lapis blu e con queste parole scritte nel margine dall'avvocato Maralli: «Vostro figlio, che mi aveva già rovinato come uomo, facendomi perdere l'eredità di mio zio, e come professionista, facendomi perdere una causa importante, è tornato in tempo dal collegio per rovinarmi nella mia carriera politica, e c'è riuscito perfettamente». La tempesta. Scoppiò tremenda sul capo del povero Gian Burrasca e anche più in giù. «Ma io ho detto la verità!» gridava egli sotto la gragnuola inaspettata. «Io credevo di far bene difendendolo da un'accusa ingiusta!» E il padre, mentre la gragnuola rinforzava: «Stupido, rompicollo! I ragazzi non devono impicciarsi nelle cose che non possono capire! Cretino, birbante! Sei la rovina di tutta la famiglia!» E certo, il nostro Giannino non poteva capire i misteri della politica, per i quali a volte la difesa fatta da un'anima semplice e ingenua può recar più danno di un'offesa lanciata dall'anima più nera e perversa. Il fatto è che la rivelazione che gli fece all'Unità Nazionale e che questa fece al pubblico determinò la ribellione contro il Maralli di una frazione del suo stesso partito e i partiti che a quello si erano alleati. e il giorno dell'elezione fu ignominosamente sconfitto. Ma non basta. La polemica fra l'Unione Nazionale e il Sole dell'Avvenire si inacerbò al punto che, non bastando più tutte le male parole del vocabolario elettorale italiano, si passò alle bastonate. E un giorno la pasticceria del babbo di Gigino Balestra fu teatro di una zuffa terribile tra moderati e socialisti, che si picchiarono di santa ragione, dicendosi le cose più amare su un terreno cosparso delle cose più dolci che si possono immaginare, e riducendosi scambievolmente in uno stato compassionevole e anche appetitoso, col volto ammaccato pieno di bitorzoli e bioccoli di crema, annerito da ecchimosi e da ditate di cioccolata, gocciolante di sangue e di alchermes. Ne vennero querele da ambe le parti, e in tribunale uno dei documenti più importanti per stabilire l'origine dei fatti dei quali si discuteva fu appunto il giornalino di Gian Burrasca, che il direttore dell'Unità Nazionale non aveva più restituito al suo legittimo proprietario, e che rimase poi lungamente dimenticato fra gli incarti della cancelleria giudiziaria. Ciò che non farà certo meraviglia a chissà come tutto della giustizia italiana sia lungo e oblioso. Come alla fine il giornalino di Gian Burrasca capitasse tra le mie mani, io non lo dirò. Basti sapere che io, che ebbi la fortuna di scoprirlo da una portinaia, moglie di un usciere del tribunale, mentre ella lo leggeva ai suoi figliuoli, dovetti durar molta fatica e spender molti quattrini in carta bollata per ottenere, col consenso di Giannino Stoppani, la restituzione del manoscritto, non potendo il tribunale, per regolarità, consegnare un documento processuale né a Gian Burrasca, che era proprietario ma era minorenne, né a me, che ero purtroppo maggiorenne ma non ero il proprietario. E neanche questo farà maraviglia a chi sappia come tutto nella giustizia italiana sia regolarmente faticoso e costoso. Ho detto in principio che non terminano col giornalino le avventure di Gian Burrasca. Infatti, dopo che egli ebbe rovinata la posizione politica di suo cognato, il suo babbo si decise a rinchiuderlo in una casa di correzione. E la stessa decisione, nello stesso tempo, era presa dal babbo di Gigino Balestra, che, come avete visto, era stato complice necessario nella rettifica recata all'Unione Nazionale. Sotto questa terribile minaccia, i due ragazzi concertarono una fuga. E da questo punto si apre un altro periodo della storia di Gian Burrasca, che vi racconterò un'altra volta. Vamba.